Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Questa sera, così, tanto per rinverdire un po' la memoria, riprendiamo un pezzo che avevamo fatto in passato e che serve sempre per ricordare quello che è il paganesimo, quello che è la stregoneria e come il paganesimo e la stregoneria agiscono sull'uomo o l'uomo deve agire per arrivare al paganesimo e alla stregoneria. Beh, prima di partire col pezzo Emozioni e Magia, vi ricordo che sabato 16 ottobre qui a Radio Gamma 5 alle ore 21, un po' prima, un po' dopo, insomma dipenderà un po' dalla situazione, e faremo la proiezione del congresso mondiale delle regioni etniche che abbiamo tenuto a giugno ad Atene. È un po' anche un excursus sia su Atene sia su quello che è stato il congresso e quello che è stato anche le amicizie che abbiamo costruito allora. Amico Ferdinando ha già promesso di portare i proiettori e tutto il resto, per cui faremo una serata un po' diversa dai dibattiti che facciamo di solito. Naturalmente sarà anche un'occasione sia per stare insieme, sarà anche un'occasione per parlare e discutere. Bene, cominciamo il pezzo Emozioni e Magia e poi faremo anche con la rassegna stampa qualche articolo di giornale in cui conferma quelle che sono le visioni della stregoneria del paganesimo politeista proprio in relazione alle emozioni e la magia. La magia è l'atto attraverso il quale un individuo si trasforma nella sua vita. Le trasformazioni soggettive sono tutte di carattere emozionale e vengono prodotte per variazione qualitativa in presenza di un accumulo quantitativo di tensioni emozionali, come risultato delle azioni che l'individuo attua nel mondo in cui vive. In pratica, tanto maggiore è il coinvolgimento emotivo che impegno nel mondo in base ai miei desideri, ai miei bisogni, alle mie tensioni, tanto maggiore è il coinvolgimento emotivo col quale rispondo alle azioni del mondo che mi vengono incontro, tanto maggiore è l'accumulo di energia emotiva, tanto più frequenti sono gli scoppi di variazione qualitativa della mia struttura emozionale. La struttura emozionale è la forma base della nostra ragione. Noi pensiamo, desideriamo, agiamo, descriviamo il mondo, manifestiamo delle idee a seconda di come la nostra struttura emozionale si è modificata già nella pancia della madre e poi dal primissimo istante della nascita. Sia le trasformazioni emozionali che imprimiamo dentro di noi, rispondendo alle emozioni che dalla madre ci giungono affinché siamo dentro la sua pancia, sia le risposte di adattamento che mettiamo in essere dal primissimo istante che siamo usciti dalla vagina di nostra madre, sono altrettanti atti di magia che producono la nostra trasformazione emotiva. La nostra trasformazione emotiva produce poi le idee che abbiamo e, in particolar modo, le idee a priori con le quali decidiamo che cosa sia il mondo o come noi dobbiamo usare i sensi per guardare il mondo. In pancia della madre non avevamo la ragione. Appena nati, la ragione ha iniziato a formarsi mentre il nostro apparato emotivo era in ebollizione. Ogni piccola azione fatta dal mondo esterno che giungeva a noi riceveva delle risposte che rivoluzionavano completamente le nostre emozioni. Questo nei primissimi istanti di vita. Quando la ragione è venuta formandosi, l'apparato emotivo si distanziava dalla nostra coscienza e la ragione ne prendeva il dominio. Ma la ragione, che si crede padrona dell'individuo, altro non è che un'infima parte di quanto l'individuo è nella sua capacità di percepire il mondo. E, inoltre, la ragione è solo un riflesso della struttura emozionale dell'individuo. La magia viene messa in atto dall'individuo in maniera diversa a seconda del suo stadio di vita, quando è nella pancia della madre, quando nasce fino all'età puberale e quando dovrebbe diventare un adulto. ogni fase ha la sua peculiarità nell'espressione della magia. Ma qual è l'espressione della magia di un individuo adulto? Seconda parte. L'uomo sottomesso alla magia nera. Tutto quanto riguarda l'imposizione del concetto di predestinazione sulla struttura emozionale dell'individuo, che si traduce nella ragione come idea di autoidentificazione con un destino o con un soggetto che determina il destino, è attività di magia nera, il cui fine è circoscrivere le tensioni emozionali di un individuo all'interno di nozioni culturali in grado di fornire giustificazioni dell'anflatto emotivo che da dentro di noi si presenta alla ragione. La ragione diventa espressione di quella magia nera, in quanto la sua costruzione nell'individuo è avvenuta su quella struttura emozionale. Sia che l'individuo sia un accattone, sia che l'individuo sia il capo del governo, considererà sempre la sua attività come emanazione di quel destino che eroicamente pensa di seguire. Egli è il predestinato di un disegno divino che proprio il Dio assoluto e padrone ha tracciato per lui. È la sindrome patologica da onnipotenza, come malattia che la struttura emozionale, piegata all'idea di predestinazione, di destino, di volontà creatrice e a quant'altro esterna ad essa, manifesterà nella ragione. Da qui l'uomo del destino, l'uomo della provvidenza, il superuomo di danunziana memoria, il Gesù di Nazareth, il Buddha, eccetera. Provate a dire a questi personaggi di dimostrarvi la necessità d'esistenza di un Dio padrone, di un uomo del destino, del pazzo di Nazareth, e non vi troverete mai davanti a delle spiegazioni, ma a ritorsioni violente che sfociano nell'assassinio o, quando va bene, in un arrampicarsi sugli specchi delle interpretazioni soggettive. Perché questo? Perché si tratta di giustificare la propria struttura emozionale costretta all'interno della concezione di predestinazione, dal momento che non esistono elementi razionali con cui giustificare se stessi. Non ci sono elementi razionali che giustificano l'esistenza di una volontà creatrice, non esistono elementi storici che testimoniano l'esistenza del pazzo di Nazareth, non esistono elementi razionali che giustificano il Gesù di Nazareth quale figlio del Dio padrone e padrone lui stesso, non esistono idee razionali che giustificano l'uomo della provvidenza. Come diceva Kant nella Critica alla ragion pura, non esistono prove razionali che testimoniano l'esistenza di un Dio creatore, ma io ci credo, perché io voglio crederci. Dunque l'esistenza del Dio creatore, del pazzo di Nazareth, dell'uomo della provvidenza, eccetera, non possono essere oggetto di discussione, ma solo di una credenza che trova ragione di essere nella struttura emotiva, soggettiva, educazionalmente stuprata attraverso la magia nera. Quando ci si trova a discutere con un credente nella volontà creatrice, nel pazzo di Nazareth, nell'uomo della provvidenza, vi trovate sempre nelle condizioni in cui il credente deve chiedervi di credere in ciò che lui crede. Ciò che lui crede può assumere diverse forme, il Dio ebraico o Allah nei musulmani, ma dovete per forza credere, perché altrimenti lui è privato della categoria sulle quali discutere. Per lui sicuramente si crede in qualche cosa di diverso da lui, e lui vi dimostrerà come il suo credere sia più razionale di quello che lui presume sia il vostro credere. Nei Vangeli il pazzo dice: o credi in me o in Mammona, o servi questo o quel padrone. Il non credere, o la terza, la quarta, la quinta ipotesi, per un credente in una volontà creatrice non esiste. Che cosa ha prodotto sulla struttura emotiva il condizionamento educazionale subito da queste persone attraverso la magia nera? L'impossibilità emozionale di queste persone di espandersi nel mondo. Per queste persone il mondo si rattrappisce, si restringe su se stesso e in questo modo, e solo in questo modo, queste persone lo possono dominare. Per cui la conoscenza, il sapere, la complessità del mondo deve essere semplificata al massimo, magari distruggendo il mondo stesso. La magia nera non incide sul mondo in sé, ma sulla capacità delle persone di descrivere e di vivere il mondo. Poi le persone incapaci di descrivere la complessità del mondo lo distruggono per ridurlo alla loro capacità di comprensione e descrizione. Più o meno come i torturatori dell'Inquisizione torturavano le donne per far confermare i rapporti col diavolo che loro immaginavano. L'uomo adulto, sottoposto alla magia nera, non è in grado di espandere la propria struttura emozionale nel mondo, per conseguenza ha paura di quanto non conosce e deve ridurre il mondo alla propria dimensione descrittiva. Dal punto di vista personale, introduce la magia nera nei nuovi nati. Dal punto di vista sociale, pratica l'aggressione di chi tenta di espandersi nel mondo, sia distruggendo fisicamente le società, sia distruggendo fisicamente i singoli individui, sia giustificando il proprio credere apodittico, negando anche l'evidenza. I vari mezzi saranno adottati dal credente in una volontà creatrice, a seconda del potere sociale che deterrà. Costruire i campi di sterminio e le guerre per imporre il proprio Dio è stata la novità storica portata da chi impone agli altri la concezione in una volontà creatrice. Terza parte, la magia della vita. Diventare adulti significa manifestare la magia della vita. Diventare adulti significa assumersi la responsabilità magica della propria esistenza. L'atto di magia è l'atto di trasformazione emozionale di un individuo. Se la specie ci ha dotato di meccanismi di adattamento per costruire la nostra struttura emozionale mentre eravamo in pancia di nostra madre, in modo tale che al momento della nascita ci fosse un'intesa emozionale fra la madre e il bambino, se i nostri processi di adattamento appena siamo usciti dalla vagina di nostra madre emozionale erano passivi, in quanto solo in minima parte si poteva reagire e modificare i fenomeni che dal mondo ci giungevano, diventare adulti significa agire nel mondo affinché l'intento della nostra azione modifichi la nostra struttura emozionale, che a sua volta modifica la ragione, che a sua volta modifica ulteriormente la nostra struttura emozionale. L'agire nel mondo è il vero segreto della modificazione soggettiva, sia per quanto riguarda il conoscere, sia per quanto riguarda gli strumenti attraverso i quali il conoscere si fissa in noi. In cosa possiamo essere avvantaggiati o svantaggiati nel nostro agire nel mondo? Da come ci siamo trasformati nella pancia di nostra madre, dalle qualità delle emozioni che nostra madre ci trasmetteva in base alle azioni attraverso le quali lei affrontava il mondo e dalla qualità di fenomeni che abbiamo incontrato da bambini che ci hanno costretto a modificare e adattare la nostra struttura emozionale. I processi attraverso i quali un soggetto è magicamente divenuto possono facilitare il diventare adulti o ostacolarlo, ma non possono essere usati a giustificazione per l'impedimento a diventare adulti. Certo, è vero che la trasmissione da parte della madre al feto di tensioni di sottomissione e manifestate da emozioni e da costrizioni alla sottomissione creano delle risposte emozionali nel feto che lo predispongono all'accettazione. Se al momento della nascita il bambino non trova stimoli diversi, la sottomissione, l'accettazione, la dipendenza da un'idea salvifica si fissano nella sua struttura emotiva, tanto da manifestare idee naturali sulla volontà creatrice e sulla provvidenza che a lui provvede, perché lui non manifesta emozioni o piacere nell'azione di determinazione nel mondo in cui vive. Diventare adulti significa agire nel mondo con la propria struttura emozionale esposta, al punto tale che ogni fenomeno che dal mondo giunge incide prima nella struttura emozionale, la modifica, e poi questa struttura emozionale manifesta la ragione con cui il soggetto descrive e comunica agli esseri della propria specie. L'individuo adulto è colui che si espande nel mondo in cui vive. Per farlo espone la sua struttura emozionale. Il non adulto nasconde la propria struttura emozionale dietro alla barriera della ragione, a dure corazzature razionalistiche con le quali giustifica la separazione fra sé e il mondo in cui vive. La struttura emozionale delle persone è quella struttura che è in grado di comunicare con tutti gli esseri della natura, in quanto è il minimo comune denominatore di ogni essere della natura. La nostra struttura emozionale è l'apparato con cui noi possiamo comunicare con tutti gli esseri della natura e costruire le relazioni con gli dèi. La ragione umana, il descrivere, il parlare, il numerare, il misurare, eccetera, è manifestazione molto recente rispetto alla storia evolutiva. La ragione separa l'individuo dal mondo. Un esempio è il feto nella pancia della madre. In pancia della madre esiste la relazione emozionale. Fuori dalla pancia della madre la relazione emozionale continua, salvo separarsi a mano che la ragione si fissa sull'individuo. Quando la ragione si fissa sull'individuo, l'individuo cessa di crescere. L'individuo cresce e si sviluppa fin tanto che manifesta la sua struttura emozionale. Cessa di crescere quando la struttura emozionale viene circoscritta e dominata dalla ragione. La magia dell'individuo adulto consiste nel prendere la sua ragione ed usarla nell'ambito della ragione, il comunicare, il descrivere con la propria specie, ma costringe la ragione a ritirarsi nella sua pratica di vita, esponendo la sua struttura emozionale al fine di percepire le emozioni che dal mondo giungono verso di lui. Così l'individuo adulto espone le proprie emozioni alle emozioni del mondo, però bisogna anche sopportarlo, e da questo riceve sollecitazioni che egli introduce nella propria ragione, costringendola a modificarsi e a comprendere, per quanto ad essa è possibile, il nuovo che le sue emozioni percepiscono. L'individuo adulto è colui che vive nel mondo come se fosse ancora nella pancia della madre. L'individuo infantile si nasconde dietro la sua ragione e le illusioni che la ragione elabora per impedirgli di esporre le proprie emozioni. L'individuo adulto fa della sua vita un processo di trasformazione magica. Dove sta il problema? Chi espone la propria struttura emozionale spesso non può discriminare fra quello che dal mondo gli arriva. Spesso le assonanze che percepisce del mondo e le relazioni empatiche che costruisce sono legate al proprio divenuto ed occorre molta autodisciplina per difendersi ed impedire di essere travolti. In compenso modifica molto rapidamente la propria ragione e riesce a cogliere quegli aspetti della vita e dell'esistenza che chi è nascosto dietro la propria ragione non riesce nemmeno ad immaginare. Questo trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Lo abbiamo incubato agendo nel grembo di Era. Sperimentatevelo da soli, o continuate a stare in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e al pazzo di Nazareth. La magia è dunque l'attività di trasformazione soggettiva dell'individuo nel mondo. Per contro, la superstizione è la pretesa dell'individuo di modificare il mondo in funzione di se stesso. Il fermati vento, il guarisci il lebbroso sono forme di superstizione che si appropriano dell'individuo che non è in grado di trasformarsi nel mondo in cui vive. Bene, questo è il testo Emozioni e Magia. E per leggersi questo testo ci guardiamo un po' di pezzetti di articoli di giornale presi qua e là. Cioè, io ho tentato anche di metterli un po' insieme, veramente, però non ci sono riuscito più di tanto. E vediamo un attimino cosa ci dice alcuni articoli di giornale. Per esempio, geni ma non troppo. Questo viene dall'Espresso del 16 settembre 2004. Lo sviluppo della mente non è determinato dal DNA, ma dall'adattamento dei neuroni all'ambiente, diverso per ognuno di noi. Pensate all'ambiente in pancia della vostra madre, col discorso che vi ho fatto prima. Gera Elderman ha molti nemici in un campo come le ricerche sul cervello, in cui le domande ancora aperte sono di gran lunga più numerose delle verità dimostrate. Questo scienziato 75enne, approdato alle neuroscienze dopo un Nobel vinto a poco più di 40 anni, lavorando sul sistema immunitario, ha irritato molti per la sua pretesa di aver sempre delle spiegazioni per tutto, non solo, ma addirittura una spiegazione semplice. Alla fine degli anni 70 propose per la prima volta la teoria della selezione dei gruppi neuronali, secondo cui lo sviluppo e il funzionamento del cervello sono governati da variazioni e selezione, proprio come l'evoluzione delle specie. Come l'ambiente fa sì che alcune mutazioni genetiche sopravvivano e altre scompaiono, così gli stimoli provenienti dall'ambiente e dal resto dell'organismo fanno sì che alcuni gruppi di neuroni si sviluppano maggiormente e altri meno. I neuroni, infatti, comunicando per mezzo di scariche elettriche, provocano risposte motorie nell'organismo e quanto più efficaci si rivelano queste risposte, tanto più verranno rafforzate le connessioni fra i neuroni che le hanno prodotte. Il processo è quindi guidato dall'ambiente e non è scritto nei geni che governano solo le primissime fasi di formazione del sistema nervoso. Dunque, questo cosa significa? Significa che se l'ambiente ti dà dei fenomeni e tu a quei fenomeni reagisci, da come tu reagisci a quei fenomeni e dalle necessità che hai di reagire a quei fenomeni, così costruisci il tuo apparato neuronale. Pertanto, se tu vivi per sottomissione, vivi pregando, vivi aspettando la provvidenza divina, costruisci una certa struttura cerebrale. Ma questa struttura cerebrale tende a rattrapirsi e tende a morire su se stessa. Se tu vivi per sfida e vivi come se i fenomeni del mondo devi analizzarli, devi trapassarli, devi viverli fino in fondo, devi viverli con passione, al contrario non fai altro che sviluppare quelle aree neuronali del cervello che ti servono per vivere per sfida. Più semplice di così, non so. E non l'ho inventato io, la stregoneria l'ha sempre saputo, la scienza lo sta dimostrando, sì lo so, sono solo teorie ancora, però già si è visto l'accensione di aree neuronali e formazioni di connessioni neuronali attraverso la formazione di movimenti, per esempio movimenti del pollice sull'indice fatti continuamente, oppure l'uso di una palla da tennis per alcuni mesi, hanno costruito delle aree neuronali e ne hanno bloccate delle altre. Per cui questo col sistema che usano adesso di visualizzazione del cervello, di formazione neuronale, non mi ricordo più come si chiama il sistema, adesso lo possono verificare, prima non lo potevano, però adesso lo stanno verificando. Il testo su come si rigenera il cervello, già ve l'avevo fatto, cioè il fatto della rigenerazione del cervello è un testo che ho già letto qui in radio, no? Partite le ricerche da chi ha avuto degli incidenti stradali, si sono accorti che il cervello lesionato crea delle connessioni diverse. Allora, se in caso di necessità un individuo riesce a creare nel cervello delle condizioni diverse, significa che dentro di noi abbiamo un meccanismo per costruire delle diverse connessioni. Per costruire delle diverse connessioni significa che abbiamo la necessità di costruire quelle connessioni. Se io vivo quotidianamente per sfida, non faccio altro che crearmi la necessità di avere delle connessioni diverse per affrontare il mondo. Ma se vivo per sottomissione, non faccio altro che distruggere una parte delle mie connessioni cerebrali. So se riesco a darvi un'idea, ma andiamo ancora più avanti. Cosa abbiamo qui? L'amicizia è un vero colpo di fulmine, come per l'amore i rapporti più forti decisi nei primi minuti. Allora, e questo fa parte di quello che è la nostra capacità intuitiva, la nostra capacità di specie. Facciamo un esempio abbastanza banale. Prendiamo un uomo primitivo. Un uomo primitivo nasce nella giungla, diciamo 200.000 anni fa, 300.000 anni fa, la madre muore, lui riesce a sopravvivere, non ha nessuna cultura di apprendimento, però riesce a crescere. Come fa quest'uomo a sapere che il leone lo può mangiare o non lo può mangiare, se non ha la cultura e nessuno glielo ha insegnato? Beh, se questo... se questo non lo sa, cioè non sa che il leone lo può mangiare o non lo può mangiare, chiaramente verrà mangiato dal leone, mi sembra ovvio, però noi abbiamo delle capacità intuitive che sono costruite attraverso la specie, che sono costruite nel corso di milioni e milioni di anni di evoluzione, che ci sanno dire se questo è pericolo o non è pericolo, che dopo scappiamo dalla parte sbagliata, questo è un altro discorso, o che reagiamo in maniera sbagliata, questo è un altro discorso, se non abbiamo gli strumenti culturali per farlo. Però abbiamo le capacità intuitive, e questo vale chiaramente anche per gli amici, vale anche per l'amore, cioè vale anche per intuire quelli che sono gli elementi principali su cui noi ci costruiamo l'empatia con le persone. Ho qui un messaggio: cosa significa vivere per sfida? Aia. Allora, vivere per sfida è esattamente il contrario di vivere per sottomissione. Per sottomissione mi dice,